Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. I giochi dell'armonia giocano oggi con... Pagine,
fogli,
parole.
Pagine,
fogli,
parole. Non possiamo dimenticare che ognuno porta con sé il peso della propria storia, che lo contraddistingue da ogni altra persona. La nostra vita, con le sue gioie e i suoi dolori, è qualcosa di unico, irripetibile, che scorre sotto lo sguardo misericordioso di Dio. Ciò richiede, soprattutto da parte del sacerdote, un discernimento spirituale attento, profondo e lungimirante, perché chiunque, nessuno escluso, qualunque situazione viva, possa sentirsi concretamente accolto da Dio. Pagine, fogli, parole, bentrovati cari amici da Laura De Luca. Questo che vi ho appena letto era un passo dal paragrafo 14 della lettera apostolica Misericordia et Misera. Ognuno porta con sé il peso della propria storia, scrive Francesco, in questo è accolto da Dio sempre. È proprio peso il mio spunto di oggi. Pagine, fogli, parole, non possiamo dimenticare che ognuno porta con sé la ricchezza e il peso della propria storia. Un passaggio dunque della lettera apostolica Misericordia et Misera, che ha siglato l'anno giubilare della misericordia, documento che ha fatto parlare di sé per un altro passaggio. Al paragrafo 12, lo stralcio che vi ho letto era dal paragrafo 14, in cui il Papa scrive: nessun ostacolo si interponga tra la richiesta di riconciliazione e il perdono di Dio. E per questo concedo d'ora innanzi a tutti i sacerdoti, in forza del loro ministero, la facoltà di assolvere quanti hanno procurato peccato di aborto. Quanto avevo concesso limitatamente al periodo giubilare viene ora esteso nel tempo, nonostante qualsiasi cosa in contrario. Vorrei ribadire con tutte le forze che l'aborto è un grave peccato perché pone fine a una vita innocente. Con altrettanta forza, tuttavia, posso e devo affermare che non esiste alcun peccato che la misericordia di Dio non possa raggiungere e distruggere quando trova un cuore pentito che chiede di riconciliarsi con il Padre. Che peso può essere per una donna la scelta di abortire? Il dolce peso nel grembo che allieta, nonostante le fatiche, i problemi, i mesi di attesa, diventa un macigno paralizzante in alcuni casi. E anche per queste donne, per i medici che li assistono, non è esclusa dunque la misericordia di Dio, scrive il Papa. Fogli di vocabolario. Peso, da pesare, che ha la stessa radice di pendere e di pensare. Pendere, pesare, pensare. Pendere e pesare è, pendere si dice di qualcosa che dondola appunto mentre è appesa, qualcosa che si agita grazie al proprio stesso peso. Il pensiero, in questo senso, è il peso, il grave per eccellenza. Si agitano i pensieri, no? il peso dei propri pensieri, il peso della responsabilità di una scelta, spesso appunto dolorosa, e poi diciamo un peso sul cuore oppure nello stomaco, a seconda. Il peso della nostra storia, come scrive Francesco, va inteso però come impronta che possiamo lasciare nella storia di tutti, nel nostro tempo, nel cuore di Dio. Solo ciò che pesa, infatti, può lasciare un segno. Pesanti, ovvero decisive, anche le parole che Francesco ha usato verso i cardinali nel recente concistoro. Ne scriveva qualcosa giorni fa Stefania Falasca su Avvenire, l'amore che costa. Vi rileggo un passo di questo editoriale. Non ha usato né giri di parole né eufemismi, e al termine di un anno giubilare sulla misericordia ai nuovi porporati nel collegio cardinalizio, il Papa ha indicato la strada che attende la Chiesa, quella che coincide con l'apice e il punto culminante della misericordia e dell'amore richiesti da Cristo, l'amore dei nemici. Una richiesta radicale. Se noi innalziamo muri, costruiamo barriere, classifichiamo le persone, nel cuore di Dio, invece, non ci sono nemici. Dio ha solo figli. Dio ha figli, ha detto il Papa, e non precisamente per toglierseli di torno. Nella prospettiva di un'epoca, la nostra, sfregiata dal terrorismo, da una miriade di guerre di dominio in cui risorgono epidemicamente la polarizzazione, l'esclusione, come unici modi possibili per risolvere i conflitti, si può comprendere la necessità di una testimonianza cristiana come quella richiesta anche e soprattutto a chi è chiamato ad andare nella pianura della quotidianità tormentata dell'esistenza per collaborare alla giustizia e alla pace nel mondo. La richiesta dell'amore del prossimo avanzata da Gesù non è infatti solo centrale, ma anche radicale, così radicale da togliere il fiato. Del resto, nel discorso della montagna, Cristo, chiedendo di aspirare alla giustizia perfetta, si spinge al di là dell'umanamente possibile. Amate i vostri nemici, fate il bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi trattano male. L'apice, il punto culminante della misericordia e del comandamento dell'amore dei nemici, sono motivati da un punto di vista umano con il comportamento di Dio verso i peccatori, un comportamento che si spinge appunto fino all'estremo. Come ha detto il Papa, queste non sono azioni che vengono spontanee con chi sta davanti a noi come un avversario, come un nemico. Con queste parole Cristo aveva abolito lo ius talionis, occhio per occhio, dente per dente, ciò che è oltre la normale forza umana e che richiede una grandezza e una sovranità umana e cristiana, ma che sola però spezza il ciclo del male e il circolo vizioso della violenza e della ritorsione e stabilisce la pace. L'amore dei nemici è forse la richiesta umanamente più difficile di Gesù, e tuttavia questo è uno dei comandamenti centrali, che affonda le radici nell'essenza più intima del mistero cristiano e rappresenta perciò la specificità nel comportamento del discepolo di Cristo. Tanto che, a giudizio dei padri della Chiesa, questo comandamento è lo specifico della novità cristiana. Chi non ama colui che lo odia non è un cristiano, recita la seconda lettera di Clemente. Tertulliano chiama l'amore dei nemici la legge fondamentale. Per Crisostomo è il miglior compendio delle virtù. Ma già i padri riconobbero le difficoltà che presenta l'attuazione concreta di questo comandamento in mezzo alle complessità e alle strutture di peccato del mondo. Non solo il singolo cristiano, non solo gli stati, ma pure la Chiesa ha faticato e fatica a praticare il comandamento dell'amore dei nemici, spesso fallendo. Eppure, dove andremo a finire se non resistiamo al malvagio? comandamento decisivo, esclusivo dunque, ma davvero pesante, e nello stesso tempo che ha un peso, questo dell'amore per i nemici, ribadito dunque da Papa Francesco ai nuovi cardinali e riassunto e riletto in questo editoriale di Stefania Falasca su Avvenire di qualche giorno fa.
If I could, I'd protect you from the sadness in your eyes, give you courage in a world of compromise. Yes, I would. If I could, I would teach you all the things I've never learned, and I'd help you cross the bridges that I've burned. Yes, I would. If I could, I would try to shield your innocence from time, but the part of life I gave you isn't mine. I've watched you grow.
Pagine, fogli, parole, oggi stiamo divagando sulla parola peso. Non possiamo dimenticare, scrive Francesco nella lettera apostolica Misericordia et Misera, che ognuno porta con sé la ricchezza e il peso della propria storia, che lo contraddistingue da ogni altra persona e che lo rende perciò soggetto della misericordia di Dio. Poi ci sono i pesi però intrasportabili, i pesi sotto i quali ci sentiamo schiacciati, come appunto le scelte difficili. Pagine di classici. Lettera alla donna che ha in grembo un bambino, di Jean Guiton, dalla voce di Norman Mozzato.
Quale gioia è paragonabile alla tua? Una gioia così unica nel suo genere che non esiste parola alcuna per esprimerla nelle nostre lingue. Conoscerai la gioia di dare alla luce un bimbo, ossia di far uscire dalla tua carne quanto c'è in te di più intimo. Questo tuo segreto, a te sconosciuto, ti apparirà con l'immagine di un bambino nato da te. Facendo venire al mondo un bambino, partecipi alla divina gioia della creazione. Procreerai. Colui che dice madre dice creazione, o piuttosto cooperazione con l'opera del creatore di tutti gli esseri. Allora capirai l'estasi sublime che Dio ha voluto conoscere, lui che è puro spirito, quando è nato da Maria Vergine. La maternità è la più nobile delle condizioni femminili. Cosa sono le malattie biologiche rispetto al peso di portare in sé l'uomo futuro, di nutrirlo della propria sostanza, di educarlo, di dargli il suo primo modello di umanità e di amore puro? Il momento della maternità è il momento in cui la donna è ricca, e io credo che il bambino faccia fiorire la donna. La mia grande amica Marie Belmont ha messo al mondo 11 bambini e l'ho vista ringiovanire a ogni nascita, diventare per coloro che le stavano accanto una sorgente di verginità, come ha cantato il poeta inglese Coventry Patmore. Pra ver que não é nada sério, eu vou dar o meu desprezo pra você que me ensinou. In quale mondo approderà il bimbo sul punto di nascere? Prima di Hiroshima l'uomo moriva a ogni generazione, ma l'umanità non moriva mai. Adesso l'umanità sa che, come l'individuo, è votata alla morte. E senza dubbio tu ti chiedi se un giorno egli ti rimprovererà di averlo messo al mondo. Ho vissuto questo 20° secolo e ho potuto confrontare i suoi diversi periodi senza pari nella storia per mutazioni e metamorfosi. Quante delusioni! Prima della Grande Guerra, nel 1914 avevo 13 anni, vivevamo l'illusione della Belle Époque. Credevamo che non ci sarebbero più state guerre. Poi ci fu Sarajevo. Ma non stiamo per entrare in una nuova era? Contemplo con inquieta speranza i giovani che oltrepasseranno la misteriosa soglia del 2000. Sono così diversi da noi, come una nuova specie umana. E mi chiedo se la generazione che supererà l'anno 2000 non sarà la generazione degli ultimi uomini, cioè l'ultima generazione di uomini, o, al contrario, la generazione dei primi uomini. Non vedremo forse apparire una umanità nuova? Noi non siamo uguali ai nostri predecessori. Viviamo in un'era che sparirà. Forse ne apparirà una nuova. Il passato, per lungo che sia stato, non ci interessa più. Con i progressi della tecnica assistiamo a una nuova generazione. Nei vecchi tempi, per avere la speranza, ci si rapportava ai nostri padri. La speranza veniva dal passato. Adesso è il contrario. Il passato è talmente lontano, talmente diverso, che non ci insegna più nulla. La speranza non ci giunge più dal passato, ci giunge dall'avvenire, ci giunge dal bambino che tu hai in grembo. Il bambino è nella sua culla, minacciato, fragile, indifeso, tranquillo, sovrano. 2000 anni fa Virgilio diceva che che il bimbo inizia la sua vita con un sorriso. Sorride alla madre? Sorriso della madre. Noi tutti in questa cupa a fine di secolo, quando cerchiamo una ragione per sperare contro ogni speranza, la troviamo nel neonato. Il bimbo non sa nulla, ci costringe a sperare. Non si pone problemi. Con un sorriso li risolve tutti.
Per Pagine di Classici abbiamo ascoltato Lettera alla donna che ha in grembo un bambino, di Jean Guiton, dalla voce di Norman Mozzato.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Scegli una parola.
Donna, perché io credo che sia un po' un mio talento, no? Ognuno di noi ha il suo talento, ecco. Io chiedo sempre anche a Dio di aiutarmi a sviluppare questo talento, che credo sia quello di mettere in evidenza i grandi meriti e le grandi creatività nascoste nelle donne di oggi, soprattutto nelle scrittrici, perché io di questo mi occupo, ma anche appunto nelle grandi donne come Maria. Una grandissima soddisfazione mi ha dato presentare le poesie su Maria in un teatro. Appunto, torniamo al discorso della popolarità, ma anche di un luogo non strettamente legato alla religione. Ecco, e vedere invece quanto quella donna, che poi è Maria, ha potuto parlare ancora oggi. Quindi sì, donne, evviva le donne.
Neria De Giovanni, scrittrice e critica letteraria.
Scegli una parola.
Pagine, fogli, parole. In onda due volte la settimana, il martedì e il venerdì alle 7 e alle 17.35.
Pagine, fogli, parole.
Pagine, fogli, parole.
Parole. Amici, per oggi ci salutiamo qui. Il peso della nostra storia rende ciascuno di noi una persona unica e per questo oggetto privilegiato comunque della misericordia, del perdono di Dio. Così Francesco nella lettera Misericordia et Misera. Oggi è stata la parola peso la nostra traccia. E allora vorrei lasciarvi con un pensiero tratto da un film che racchiude tanti dei temi contenuti proprio nella Misericordia et Misera. E nonché temi di attualità, la morte, l'aborto, appunto, la solidarietà, il trapianto d'organi, ovvero il film 21 grammi del regista messicano Alejandro González Iñárritu. Quante vite viviamo? Quante volte si muore? Si dice che nel preciso istante della morte tutti perdiamo 21 grammi di peso, nessuno escluso. Ma quanto c'è in 21 grammi? Quanto va perduto? Quando li perdiamo, quei 21 grammi? Quanto se ne va con loro? Quanto si guadagna? 21 grammi, il peso di 5 nichelini uno sull'altro, il peso di un colibrì, di una barretta di cioccolato. Quanto valgono 21 grammi? Pagine, fogli, parole è anche su Facebook e Twitter, oltre che sul sito www.radiovaticana.va. A risentirci, ciao!